Bene, allora possiamo iniziare, credo siamo un po' tutti. Richiamo un attimino solamente quello che abbiamo detto stamattina e che deve essere sempre il riferimento fondamentale. La nostra vita, quella vera, e non diciamo solamente perché siamo uomini religiosi o donne religiose, ma la nostra vita dipende da qualchedun altro. Cioè, noi dovremmo accorgerci, che noi siamo un risultato di qualcosa. La nostra vita non ce la siamo data noi. E difatti noi abbiamo detto che la nostra fede, la nostra identità, è proprio mettersi in relazione con colui che ha dato la vita. Proprio sempre richiamando quello che abbiamo detto stamattina. Faccio un esempio, spero che sia comprensibile. E così non usiamo tante parole. Un'automobile, ne vediamo tante, se potesse parlare e pensare come facciamo noi, se dovesse dire a che cosa serve l'essere automobile, dove dovrebbe andare a cercare la sua risposta? Ve la anticipo io, dovrebbe andare a vedere il progetto dell'ingegnere che l'ha costruito. Perché l'automobile, ad esempio, non è fatto per andare in montagna, scalare le montagne. Non è mica cattivo perché non scala le montagne. Perché non è cattivo? Perché non è fatto per andare in montagna. Ma un'automobile, quando è correttamente, come dire, a posto perché fa quello per cui è nato, quando raggiunge l'obiettivo dell'ingegnere che lo ha costruito. Chi siamo noi? Siamo degli automobili che quando vogliono costruire qualche cosa rischiano non di essere cattivi, ma di fare cose per cui non siamo fatti. Noi dovremmo andare sempre alla ricerca di quel progetto per cui siamo stati fatti. Noi non siamo padroni della vita, noi ne siamo scopritori, responsabili. Guardate che questo cambia radicalmente, così nel mondo normalmente noi sentiamo dire io sono padrone della vita, faccio quello che voglio. Guardate se vi dico, non so, quei ragazzi che, non so, a scuola tantissime volte, no? Mi ricordo che diceva la libertà è fare quello che si vuole. E io dicevo sempre, magari vorrei avere 20 anni di meno, allora, oggi un po' di più. No, sarebbe bello, ma non è possibile, perché libertà vuol dire raggiungere ciò per cui sono stato fatto. Ecco, allora la nostra vita è una ricerca. È una ricerca, per questo credo sia un elemento che dovrebbe aiutarci tutti quanti ad essere più umili, meno padroni, e più con un'esigenza di ricerca, cioè per cosa sono stato fatto. Ma capite che per cosa sono stato fatto vuol dire che senso è il mio vivere? No? Sempre esempi. Credo che nessuno di noi non desidererebbe volare, non sarebbe mica male, ma purtroppo non abbiamo le ali. E se buttiamo fuori dalla finestra, se siamo in alto, ci sfracelliamo. Dice, ma volevo avere le ali. Non ce le hai. Ma non è mica brutto avere le ali, non ce le hai. Allora, la nostra vita, ripeto, è raggiungere quell'obiettivo per cui è stata fatta. La nostra vita è risposta ad una vocazione, si dice. Non so, spero che sia abbastanza chiaro. E nessuno di noi è al di fuori di questo cammino. Abbiamo detto stamattina, allora, che la nostra identità, la nostra vera vita, nasce in relazione con, chiamiamolo Dio, questo progetto, questo ingegnere che ci ha progettato. Allora credo che sia importantissimo per noi dire la mia identità è scoperta, dicevamo, ogni giorno di quello che Dio vuole da me, si dice in linguaggio religioso, ma scopro il senso della mia vita. La mia vita è una scoperta responsabile, è meravigliosa, perché non è mai fine a se stessa, ho capito e faccio, è sempre in relazione. Io spero, guardate, noi abbiamo bisogno di cambiare perfino la cultura che ci circonda, no? Dove si dice sono libero, posso fare quello che voglio, sono furbo quando vado contro il progetto. E pensate, abbiamo fatto perfino delle leggi dove il progetto è certamente, come dire, non raggiunto. Noi abbiamo deciso di farci guerra e di uccidersi, legalizzando tutto questo e producendo un mondo intero con la preoccupazione di uccidersi gli uni con gli altri. Quando il progetto per cui siamo fatti è per la vita, non certamente per la morte. La morte arriva, ma non perché la produciamo noi. Pensate, è tremendo questo, perché noi possiamo legittimare qualsiasi cosa, perché fondamentalmente pensiamo di essere padroni indiscussi del nostro vivere. Difatti io dico, chi ci ha insegnato a scoprire ogni giorno il senso della vita, ma con gusto, con l'esigenza più grande? Senza di questa non è possibile, perché il progetto non è nostro e non è una volta per sempre come per la macchina. È continuo, vi ricordate stamattina, l'eterno che si fa tempo. E quell'eterno non lo esauriremo mai noi, eppure abbiamo bisogno di viverlo ogni giorno. Bene, se questo tipo di intuizione è abbastanza chiara, chi siamo? Siamo un dono, questo dono ha un progetto, noi lo scopriamo, domandiamoci qual è l'atteggiamento che dovrebbe essere quello di essere sempre attenti a raggiungere questo progetto e realizzarlo. Qual è l'atteggiamento? Cosa dovremmo fare noi per vivere questa realtà che è fondamentale, sostanziale, essenziale? Vedete, la risposta è abbastanza semplice. È l'atteggiamento di preghiera. Che cos'è pregare? È rispondere dopo aver scoperto in maniera responsabile e vera al progetto per cui sono stato fatto. Pregare, scoprire e realizzare. Quindi se è abbastanza chiaro tutto questo, vedete che pregare, la preghiera, è un dato di 24 ore su 24, è un atteggiamento, è come un respiro, no? Un ossigeno che noi cogliamo per realizzare la nostra vita. A pregare non è, come dire, dico la preghierina, pregare è quell'atteggiamento che mi fa cogliere il senso più profondo della mia vita. Senza pregare rischio. La chiamiamo in un'altra maniera il termine, quello che volete, no? Non è tanto il termine, ma pregare è questo. Per questo io vi dico, questo pomeriggio così, questi momenti che passiamo insieme, dovremmo riflettere allora sulla necessità della preghiera, cioè non si può farne a meno. Ribadisco, chiamatela come volete, non è problema di nome, ma senza questo atteggiamento noi siamo fritti, ci costruiamo noi una vita con le conseguenze che conosciamo. Noi siamo in un mondo dove basta essere diversi per qualsiasi cosa, siccome noi assolutizziamo questa diversità, non accettiamo che un altro non ce l'abbia. E voi capite che questo diventa violenza. Come possiamo cogliere la diversità? Se il mio progetto lo colgo in Dio, Dio è un po' più grande del mio progetto, ci sta dentro anche l'altro. Ci sta dentro tutti, ci stanno. E voi vedete che questa realtà è la meno, non so come dire, la meno, come preoccupazione della nostra vita, è la meno preoccupante della nostra vita. Infatti, io adesso vi dico in maniera un po' brutta, non ci hanno insegnato a dire preghiere, ma forse mai a pregare. Adesso esagero, evidentemente. Perché noi pregare, tante volte, la facciamo esattamente il contrario. Signore, fai tu quello che voglio io. Questo sarebbe ancora banalino, ma voi sapete che sui centurioni della Seconda Guerra Mondiale era Dio con noi. No? Vi ricordate Gott mit uns, tedeschi, sul centurione? Allora noi vogliamo che Dio diventi noi, no? E preghiamo perché questo sia vero, e la chiamiamo preghiera. E l'itinerario della preghiera, noi, io credo adesso, esagero, certamente spero che tutti quanti noi abbiamo fatto dei passi in questo. Non l'abbiamo vissuto con quell'intensità, anzi quando ci hanno detto, ma guardate, senza preghiera non si vive, ci sorridevamo dentro, no? Nel senso che è vero, dicevamo, no, bisogna pregare, però è più un dovere, invece è un diritto la preghiera, è il diritto di vivere, è il diritto di vivere. Allora credo che abbiamo un grande bisogno in questo periodo, in questi giorni qua, per voi e per me, è importante che ci accorgiamo di queste cose, no? Ecco perché vi dicevo anche prima del pranzo, no, pregare non è una robetta lì. Dopo noi, se ci identifichiamo in quelle cose lì, è pericoloso. Quando dico di pregare, cioè, sto facendo qualcosa che mi identifica la mia vita, ne dà il senso, in tutte le cose, dalle più semplici alle più complicate. Vi voglio raccontare un episodio che mi ha scosso quando ero più giovane, è semplice, non c'è niente di pericoloso, prima di andare ai testi e meditarli insieme. C'era un pranzo di nozze e siccome un gruppo era imparentato con degli ebrei, giudei ebrei, c'era il capo anche del gruppo delle mie parti, Gorizia e Trieste. E il matrimonio l'avevo celebrato io, ero molto giovane, prete, e come sempre hanno messo il responsabile, il prete vicino, no? Perché insomma, sono quasi due preti. E prima del pranzo, questo uomo anziano con la barba si è messo in piedi in silenzio e si è messo a pregare. Io alla giornata mi vergognavo di fronte a tutti quanti a pregare e così quando ha finito ho detto sì, mi è di buon esempio, devo confessarmi, ho detto che io mi vergogno di pregare. Risposta: io sono ateo. Questo modo di fare è identificarmi col mio popolo. Voi capite che le preghiere possono essere anche non preghiera. E mi ha fatto sempre pensare, dire, guarda, io pensavo che pregasse. Invece non è che dire le preghiere vuol dire pregare. Credo che abbiamo veramente bisogno di scoprire allora questo atteggiamento e di farlo nostro come normalità della nostra vita, è la nostra salvezza. Pregare è la nostra salvezza, è rispondere al progetto per cui siamo fatti. Pensate, in quel progetto c'è tutta la nostra vita e noi se vogliamo essere padroni, quella vita dobbiamo viverla e trovare il gusto di vivere quella realtà e di essere felici in quella realtà. In quella realtà, non torno a dirvi, c'è tutto quello che la vita richiama: dolore, gioia, morte, sofferenza, tutto quello che di bellissimo o fortunato è. La vita è lì che noi dobbiamo ritrovare il gusto della vita. Bene, allora, adesso al di là di quello che spero abbiamo intuito, ci sono due testi nei Vangeli, Vangeli scritti, visto che stamattina ci siamo detti che cos'è il Vangelo, i quali ci, in qualche maniera, vogliono essere, un po', usiamo i termini propri nostri, una catechesi sulla preghiera, no? Cioè, vogliono dirci, un po' aiutarci a capire che cos'è la preghiera. Questi due testi li troviamo in Matteo e Luca, non li ritroviamo certamente in Marco e Giovanni, che lo fanno in altra maniera, per dirvi che loro due probabilmente hanno trovato una tradizione che era preoccupata di questo. L'hanno preso e l'hanno fatto. Allora, i due testi ve li richiamo, allora Luca il capitolo 11 e Matteo il capitolo 6. 11 subito, lo vedrete. 6 dal verso, almeno la parte centrale dal 9 in poi, ma c'è qualcosa di prima. Comunque lo potete vedere dopo con calma e rifare. Sapete qual è il richiamo? È il Padre Nostro, che voi trovate solo in Matteo e Luca. Allora, adesso, come abbiamo fatto stamattina con quelle due righe, tentiamo, non abbiamo tanto tempo, ma tentiamo di scoprire il senso, no? Per aiutarci a capire cosa vuol dire pregare. cosa vogliono dire poi le preghiere, i riti, tutte queste cose qui, che sono un grande rischio, perché chi non prega, pensa di non pregare, dice non prego, ma chi pensa di pregare con le preghiere e non prega è doppiamente fuori, perché ha la presunzione di farlo. Sarebbero tante cose così, tanti aneddoti da raccontare, ma vado subito al testo. Comincio da Luca 11 e il testo inizia così, prima di arrivare diciamo, al Padre nostro, no? Dice così: un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito, uno dei discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. È meraviglioso, guardate, se avessimo tempo sempre di fermarci. Gesù prega. Evidentemente i suoi discepoli si accorgono che c'è un modo di pregare. Tant'è vero che dicono, guarda, è diverso da quello di Giovanni. Quindi insegnaci questa novità che tu ci stai portando. Ricordate stamattina di nuovo lui in prigione, Giovanni? Ed era uno di quelli che pregavano. Cioè, il Vangelo di Luca ci dice: in Gesù Cristo i suoi discepoli hanno scoperto qualcosa di estremamente nuovo nella preghiera. E come l'ha scoperta? Attenzione, non dalla formula che diceva, ma da come pregava. Guardate che secondo me è una delle realtà più grosse. Allora, la prima considerazione che poi ci servirà anche per Matteo è che il Padre nostro, quello che noi diciamo Padre nostro, non è una preghiera. Ogni parola vuol dirci che cosa significa pregare. È chiaro? Non so, ve lo ripeto. Il Padre nostro non è una preghiera, non è una formula, che poi noi la possiamo usare anche come formula, va bene, ma i Vangeli l'hanno messa giù per dirci attraverso tutte le parole che cosa significa pregare. Abbastanza chiaro, spero, no? Perché guardate, è importante anche per voi quando avrete voglia di fare da soli questo percorso. È importante così dire, non devo dire il Padre nostro. Devo vivere ciò che il Padre nostro con tutte le parole esprime. Avrebbe potuto farlo anche in maniera diversa. Vi dico sempre come studi su questa realtà, tutte le formule del Padre nostro sono state fatte, queste formule, prendendole da preghiere che gli ebrei al loro tempo dicevano e hanno fatto con il computer taglia e cuci. Prendendo pezzettini di qua e di là e hanno costruito. È anche comprensibile. Hanno capito cosa vuol dire pregare e con i loro modelli, modelli linguistici, le hanno espresse. Quindi non c'è niente di particolare. Non so, spero che non siano cose difficili, ma queste, anche se non vi rimangono, è importante capire allora che il Padre nostro non è una formula di preghiera. È la preghiera scoperta in Gesù Cristo, come novità nei confronti di Giovanni Battista e i suoi discepoli. Questo è quello che premette il buon Vangelo di Luca prima di dirci che cos'è pregare, la ricchezza della preghiera. Matteo è tremendo, vedete, Matteo è tremendo e ve lo dico un po' così perché siamo noi dentro questo quadro. Scusate, Matteo probabilmente scrive a ebrei convertiti, giudei convertiti, quindi erano abituati a pregare, no? Non dice niente di nuovo. Allora non è preoccupato di dire guardate c'è una novità meravigliosa, eccetera, ma guardate di cosa è preoccupato. Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Capite cosa vuol dire? Non preoccupatevi del pregare tanto, del dire tante formule. Così fanno i pagani. Allora vi dico chi sono i pagani perché è bellissimo secondo me, perché ci fanno. ci dà un respiro grosso. Pagus in latino vuol dire villaggio. Pagano chi è? È chi vive in un posto stretto, chiuso, credendo di essere al centro del mondo. Allora, quando si è così, si è asfissiati lì dentro, no? E allora dice: non siete cattivi, pagani, ma voi credete di prendere in giro Dio cercando di irretirlo con le vostre parole. Più pregate e più credete che Lui vi ascolti. Povero Dio, ma poveri anche voi. Quindi quando pregate non siate preoccupati del tanto pregare. Capite? Non il tanto pregare, di dire tante formule. Non lo dico io, non lo dite voi, lo dice Matteo, tenendo presente che vuol dirci che cosa vuol dire pregare. Vado avanti perché non è chiuso. Dice: non siate dunque come loro, come i pagani, perché il Padre vostro sa di quale cose avete bisogno prima che gliele chiediate. Il progetto l'ha fatto lui. Quindi cosa andate voi a chiedere cose? Semmai dovreste dire: fammi scoprire che cosa. Cioè, esattamente il contrario. Non si capisce, eh? Ma cosa sono le nostre preghiere? Quando abbiamo sentito nella nostra educazione cosa vuol dire pregare? Prega tanto e chiedi, eh? Chiedi per questo, per quello. E pensate, noi siamo abituati a dire: ascoltaci, Signore. Pensiamo che lui sia sordo, ogni tanto bisogna svegliarlo, o dobbiamo urlare, gridare tanto, e lui chissà, forse ci ascolta. Pensate, sono 2000 anni che ci dicono: pregare non è preoccupazione del tanto e della richiesta. Motivazione: il progetto è suo, tu lo scopri, non lo produci. Ma quando si dice progetto, vuol dire il senso della vita, ciò che noi viviamo. Dicevo ieri sera, quando si colgono queste cose, non è più semplice, eh? Perché si va un po' tutti in crisi, perché non siamo abituati a fare queste cose. Quando si fanno, io credo che è meraviglioso, perché si ha un senso di pace nella vita. La vita è una risposta, è una risposta a qualcosa. Ma non a uno pari a me, è una risposta all'infinito di Dio. E Gesù Cristo è questa realtà. È questa realtà. La preghiera non è mai conquista, è scoperta. Tenete presente questo, che diventa fondamentale. Ed è essenziale questa scoperta, perché non ci illude. Non ci illude mai. La preghiera non è mai alienante. No, ci fa pensare cose impossibili. Pensate alle nostre preghiere quando tentano di far sì che la nostra vita raggiunga ciò che io non riesco con le mie forze a raggiungere. Normalmente è così. Allora, quando uno ha male, il primo passo va dal medico di famiglia, poi va dallo specialista, poi va a Lourdes. Questo è il passaggio, no? Prima cerca con le sue forze di farcela, poi quando non ce la fa più, va da quell'altro a dire: adesso intervieni tu. Che illusioni, che illusioni. Pensate come pregava Gesù, anche esplicitamente, che poi rivedremo, come prega: Signore, passi da me questo calice, oh Padre, però finisco in croce, in altre parole. Finisco in croce e colgo la vita, non l'illusione. Ma vedete, come sempre, ci si accorge che queste cose sono troppo vere. Noi molte volte abbiamo bisogno di una piccola droga per andare avanti, ma una droga pesantissima, perché quando scompare l'effetto della droga, rimane la tragedia dopo della vita, però non ci sono altre soluzioni. Boh, non vado avanti in queste cose perché credo siamo tutti adulti, abbiamo già vissuto la nostra vita, di queste cose inutili che ci illudiamo. Pensate, quando una chiesa è chiesa, quando è il risultato di una preghiera, allora è segno del progetto di Dio in questo mondo. Quando la chiesa non è chiesa, quando quando decide cosa fare. È finito. Si parla di chiesa, di noi, di qualsiasi. Bene, se voi vedete, specialmente in Matteo, ci dice cosa non è preghiera, no? Che cos'è il Padre nostro e che cosa è pregare. Allora, come facciamo? Io vado a Luca, perché? Perché il Padre nostro che diciamo noi è quello di Matteo, no? Luca l'ha un po' diverso, allora parlo su Luca, così l'altro lo conosciamo già. Però, dato che ho occasione, anche se andiamo un po' più avanti, il Padre nostro che diciamo noi ha qualche sbaglietto. E due realtà, almeno due, sono per noi incomprensibili. L'abbiamo detto mille volte, ma non so, forse se voi mi dite che l'avete capito sarei felice. Ma una bestemmia la diciamo. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo. Cioè, tu, Dio, agisci come agisco io. Se non agisco bene io, neanche tu non farlo. È un po' dura, no? Non vi sembra? Non è così, eh? Non è così nel testo. Perché il testo vero è rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo. Ma siccome in italiano ha sbagliato, noi l'abbiamo ripetuto, abbiamo tappato occhi, naso e orecchie e via giù. E lo ripetiamo bene tante volte. Signore, agisci come agisco io. Vabbè, va tutto bene.
Questa l'abbiamo sentita domenica con la catechesi, no? Del Padre nostro. C'è la nostra parrocchia, Don Oriolo, e ci ha detto questo
caricolo. Ah, ma certo. Non inventiamo niente qui, no? Ma è interessante. Però ci sono due frasi che secondo me sono abbastanza, come dire, misteriose. Sia santificato il tuo nome, cosa vuol dire? E poi non ci indurre in tentazione. Guardate, in italiano, provate a pensare, indurre vuol dire portare dentro. A chi ci si rivolge? A Dio. E si dice non portarmi dentro alla tentazione.
Allora si cambia.
Purtroppo in greco è così. L'abbiamo cambiato, ma... No, questo è correttissimo. In greco è non portarci dentro alla tentazione. Fine. Perché lo vi dico, alcune... ma qui non si sta giocando sul testo, eh? Si sta giocando sul senso della preghiera. Perché sono espressioni che vogliono in qualche maniera aiutarci a cogliere il senso della preghiera. C'è una stupidaggine che è risolvibilissima. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, si dice due volte la stessa cosa. Dacci oggi il pane quotidiano. Quotidiano sarebbe meglio dire necessario. Dacci oggi il nostro pane necessario, quello che ci serve. No, questo ci aiuta un po', ma questo è, dai, non è nulla di particolare. Bene, adesso che ci siamo detti alcune cose proprio per la lingua, per capire le cose, andiamo brevissimamente a capire allora come Luca e Matteo hanno detto cosa vuol dire pregare. Prima parola che Luca ha è padre, non ha né nostro che sei nei cieli. Cambia niente, ma il termine è padre. Mi fermo un attimo. Se padre non è una parola, non è una formula, ma è ciò che la preghiera mi fa scoprire, padre vuol dire che nella preghiera scopro che i cromosomi di Dio nella mia vita ci sono. Questa è la preghiera. Pregare è scoprire che la mia vita è intessuta di qualcosa che è di Dio. Perché padre vuol dire esattamente questo. Quindi la mia vita non è né cattiva, né banale, né insignificante, ma è espressione della realtà e della vita di Dio. Non so, io spero che si capisca che noi basterebbe dire questa parola e vivere ciò che questa parola ha in sé E noi avremmo pregato sempre, veramente pregato. Guardate, io credo che c'è una scoperta che il cristianesimo ha intuito e da sempre richiama, che Dio non è una regola, Dio è una vita. Perfino l'Antico Testamento, con il buon Giovanni Battista, diceva che Dio è una legge, 10 comandamenti. Qui invece Dio è Padre. Dio non comunica regole per dare il senso della vita, comunica la sua vita. Pregare e scoprire che quella vita di Dio in noi c'è. Detto qui, vedete, a me, non so se forse una sensibilità si dà per scontato, eccetera, ma provate a pensare se noi dicessimo una cosa del genere alla televisione la sera, ci direbbero che siamo matti. Ci si accorge che pregare è essere un po' matti per questo mondo, però matti della vita, cioè innamorati della vita. Dicevamo anche ieri, anche oggi, siamo cattivi proprio noi. Quando uno prega, scopre che ha un Dio come padre. Padre vuol dire che ha dato la vita. Basterebbe dire padre e vivere ciò che quella parola esprime, e la nostra vita respira e scopre qualcosa di Dio. Cosa fa? Lo vive in tutto quello che fa. Ama come ama Dio. Perché lo posso fare? Perché Dio è mio Padre. Ciò che noi possiamo fare non nasce da noi, ma nasce da quel progetto attivo di Dio che è presente nella nostra vita. Boh, credo che anche questo sia questo è il fondamento della preghiera. Pregare è la relazione con Dio per scoprire quello che noi siamo. Il Padre nostro ci dice, guarda che tu sei divino. Nel tuo essere limitato sei divino. Pensate al battesimo che è il primo segno di questa realtà. Ti immergi in quella realtà che è di Dio. Come segno, no? La preghiera è scoperta che questo è vero per viverlo. Vado alla seconda espressione, perché se no non finiamo più, ma venga sia santificato il tuo nome. No, la seconda espressione che sia in Matteo che in Luca, qui non si cambia niente. E siccome qui il problema è abbastanza duro, qui dobbiamo un po' spiegarci, dopo voi lo mediterete al di là della spiegazione. Allora, se volete andate al capitolo 36 di Ezechiele, ma non adesso, quando no, e andate e vedrete che a un certo punto dice che Dio si arrabbia con il suo popolo perché hanno profanato il suo nome. Esattamente il contrario. E perché dice avete profanato il mio nome? Perché quando voi siete stati sconfitti, ricordate, dai babilonesi, siete stati portati in esilio, che cosa pensavano i babilonesi? Guarda che bel Dio hanno, non vale esattamente niente. Quindi con la vostra vita voi avete profanato il mio nome. Il mio nome cosa vuol dire? Avete, come dire, espresso, testimoniato un Dio poverissimo. Avete detto che c'è un Dio senza nervo, che non vale esattamente niente. Avanti sempre in quell'Ezechiele 36, Dio dice, non per voi, ma per me tenterò di santificare il mio nome. Cioè, cosa vuol dire santificare allora? Vuol dire far capire la grandezza di Dio. Però qui, vedete, il testo è abbastanza chiaro. Cosa vuol dire pregare? Vuol dire testimoniare con la propria vita la grandezza di Dio. Anche qui è meraviglioso. Se noi siamo in relazione con Dio, che cosa sarà la nostra vita? sarà espressione di quella grandezza. È bellissimo, no? Sia nell'Antico Testamento ma nel Nuovo, con altri linguaggi, dice il testo: siate santi come santo è Dio. Quindi il termine santo vuol dire ciò che appartiene a Dio. Se Lui è presente in noi, noi siamo santi. E questa santità la esprimiamo. Anche qui, vedete, santità non è una conquista, è una scoperta. Perché la santità è la vita grande di Dio, che nella preghiera la scopri e la vivi. Quando la vivi, cosa fai? Santifichi il suo nome. Anche qui, vedete, mi scuso se mi ripeto tantissimo, è meraviglioso capire, pensate che la santità è il progetto di ogni uomo. Perché santità non è una conquista con le buone opere, è scoprire la ricchezza di Dio e viverla. Ogni uomo è santo, può solo rifiutare di esserlo. Santità non è, è la vita stessa di Dio. E vedete, stiamo parlando di noi e non di un noi da religiose, di Azione Cattolica, di preti che parlano qui a Vittorio Veneto in un castello. Questo è il progetto umano, dovrebbe essere. Pensate, noi siamo santi, non solo quelli che vanno sull'altare. Perché santo noi non possiamo essere mai, perché santo è Dio. Come posso diventare santo io? Solo se vivo quella santità che Lui mi comunica. Quindi il Padre nostro ti dice: sei figlio, no, padre, e sei luogo della santità di Dio. Quando preghi, scopro questa santità e la vivo, con le parole, con i pensieri, col lavoro. Sono grande della ricchezza grande di Dio. Andiamo al terzo elemento. Venga il tuo regno. Il regno di Dio è vicino, dicevamo stamattina. Cos'è pregare? Agganciare questo regno. Venga in me questo regno. Regno, ricordate, diciamo, è la potenza stessa di Dio. Quindi pregare è scoprire la potenza di Dio, il regno. Non esistono altri regni? Altri poteri. Esiste solo un potere, il potere di Dio per la vita. Se noi agganciamo altri poteri, il rischio è di lottare contro la vita. Chi non prega rischia, rischia di agganciare altri poteri. Pensate che sempre, neanche un secolo fa, qualcuno ha detto: il potere è la razza ariana. E ha fatto fuori qualche milione di persone. Qualcun altro ha detto: l'idea della vita, il potere della vita, è l'uguaglianza comunista-marxista. È venuto fuori un bel mondo. E tutti quanti, e mica solo loro, perché poi pensate al liberalesimo, che cosa sta facendo ancora, per dire. Vedete qui, o si aggancia il potere della vita o si aggancia idoli che ci schiacceranno. Se non altro il nostro piccolo pensiero, mi viene sempre da ridere e caliamo di tono chiaramente, pensate quando nella nostra vita diciamo: ho ragione io. Mi viene da sorridere. Certo che questo sia di un certo colore, non fa problema, stiamo parlando della vita. E tante volte noi facciamo baruffa dicendo: ho ragione io. Guarda che se preghi la tua vita sarà espressa in quel: venga il tuo regno. Noi siamo servitori di Dio perché siamo servitori della vita. E guardate, io credo che quando si pensa, guardate tre termini: Padre, Santo e Regno. Questo vuol dire pregare. È una, è un cambiamento radicale, veramente radicale. No? Vado avanti così in fretta per dirvi le cose fondamentali. Dacci oggi il pane necessario, no? L'abbiamo detto. Bene, voi capite che questo richiama, per chi l'ha scritto, quale pane, se ricordate? La manna nel deserto. Chi ti dà il vero cibo per andare avanti? Il senso della vita. Ogni giorno Dio te lo dà. La preghiera ne è la scoperta. Non cercare altre cose. Se cerchi questo come riferimento fondamentale, la tua vita e la vita dei tuoi fratelli avranno realizzazione. Pensate, quando noi abbiamo detto il pane ce lo costruiamo noi, noi siamo diventati schiavi del profitto. Mi sembra che sia tanto evidente in questo momento. Schiavi del profitto. Noi abbiamo una Costituzione italiana che dice che noi abbiamo come valore assoluto, fondante, il lavoro. Non la persona. La persona è a servizio del lavoro. Sono cose belle anche queste, poi il lavoro non è mica niente, per l'amor di Dio. Però chi è più importante? La vita o il lavoro? È abbastanza evidente, Ma vedete, scardina tutto questo, scardina un modo normalissimo di pensare. Noi abbiamo una scuola dentro la quale ci sono, dove si dice la scuola è in relazione al lavoro o alla vita? Dove nella vita c'è anche il lavoro. E allora chi non lavora non ha dignità. Infatti noi abbiamo inventato il diversamente abile, perché comunque deve fare qualcosa, no? Se non lo fa è almeno diversamente abile. Sapete di chi parlo, no? Del disabile. Il disabile molte volte non è abile di niente, ma perché abbia dignità noi diciamo che è abile, magari diversamente, chissà come, perché il riferimento è altro. Dacci oggi tu il pane necessario. Vedete, dove non si fa più baruffa per avere. Non si fa più baruffa per avere, perché l'avere non determina l'essere. Adesso faccio filosofia con i termini, ma si capisce però, non è filosofia questa. Pensate famiglie, nazioni, che credono di fare quel meccanismo dove si dice vi garantiamo la vita. E vedete che mondo abbiamo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Pensate la ricerca dell'essenzialità, eccetera, che sono cose formidabili. Poi il secondo elemento, così arriviamo alla fine. Perdonaci, guardate come dice Luca, quell'espressione che prima in Matteo abbiamo cambiato, no? Perdonaci i nostri peccati, poiché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore. Vedete, chi perdona è Dio, così anche noi perdoniamo. Allora, pregare vuol dire essere capaci di esprimere l'atteggiamento di Dio. L'atteggiamento di Dio, se voglio avere un modello che lo esprime nella sua totalità, è quello di essere creativi, quello che dicevamo stamattina nella meditazione. Non uno che constata, che dice se fai tu faccio anch'io e viceversa, ma uno che dice faccio. Perdonare cosa vuol dire? Faccio, costruisco io. Come fa Dio? Se pregare e scoprire ciò che Dio è in me, o cosa fa in me, il perdono ne è l'espressione. Pregare vuol dire guardare tutti i fratelli ritenendoli tali, in tutte le situazioni. In tutte le situazioni. Questo è essere creativi della creatività di Dio. Pregare è questa scoperta. Bene, e poi c'è l'ultima espressione, è un po' difficile, vedo se riesco a comunicare perché non è semplice, non portarci dentro alla tentazione. Adesso hanno tradotto non abbandonarci nella tentazione, ma il testo non è. Chi vuole dopo venga qua o in greco glielo mostro che la traduzione è corretta, non portarci dentro alla tentazione. Allora, per capire questa piccola frase, perché vedete il Padre Nostro adesso come è lì, sono piccole frasi, una vicino all'altra, senza logiche, no? La proprio messa, come vi dicevo, taglia e cuci, no? E l'ha messa insieme. Ricordate Gesù nell'orto degli olivi? Quando gli altri dormono, cosa dice? Pregate per non entrare in tentazione. Vedete che pregate, è preghiera, per non entrare nella tentazione. Quale sarebbe la tentazione? Lì è abbastanza chiaro, è la grande provocazione di fidarsi di Dio o di altre cose, no? Perché la provocazione lì era: mi fido di Dio e finisco in croce, o mi fido di altro. Cosa vuol dire pregare? Vuol dire: Signore, non farmi entrare in questa provocazione, fammi fidare di te. Ma di te che mi finisco in croce, eh? Ma quella croce è la vita. Allora la tentazione in quel caso non è negativa, no? È quella provocazione a dire dai, e noi preghiamo Dio che non ci faccia neanche entrare lì, ma che ci faccia fidare solamente di Lui. Pregare è quasi tradurre nella propria vita quello che si è scoperto in Dio e fidarsi solamente di quello. Quella tentazione lì è la più radicale, no? La più radicale. Non so, avevo, devo dire, da pochi mesi un insegnante che ha fatto a me scuola di esegesi, di testi, che era il professor Fabris, non so se l'avete sentito, Don Fabris, il quale diceva, vedete, Gesù Cristo, che sembra che non fosse proprio il più banale di questo mondo, era abbastanza intelligente, se voleva poteva finire la sua vita con una bella villa sul lago di Tiberiade, bastava mettersi d'accordo con qualcuno, no? Intelligente era, conosceva un po' le situazioni, una bella villetta l'avrebbe avuta. Ha scelto un'altra villa, una croce, fidandosi di Dio, pensando e dicendo che questa è la vita. Ecco, pregare è vivere questa realtà profonda dove la vita non viene mai tradita, neanche nella morte. Non ci sono alternative. Boh, adesso abbiamo fatto un po' la scaletta, no? Padre, Santo, Regno, pane, perdono e tentazione. Sono le parole un po' chiavi, no? Tutto questo per descrivere l'atteggiamento, no? Cioè la posizione che noi abbiamo come ricerca di quel progetto di Dio per realizzarlo, questa tensione. Spero che sia altrettanto chiaro, allora, che se questo è pregare, le preghiere che cosa sono? Sono strumenti per la preghiera, non sono pregare. E gli strumenti possono essere adeguati o non adeguati. Quindi bisogna avere molto chiara no? Non sto parlando della difficoltà, come dire, che le preghiere sono sbagliate, no? Ma questo lo dico come battuta: se l'Ave Maria non rientra nel quadro del Padre Nostro, non è preghiera. Perché le preghiere non sono formule, sono strumenti attraverso i quali noi dovremmo pregare. Pregare cosa vuol dire? Scoprire la paternità di Dio, la sedia avanti, tutte queste realtà. Quindi quando uno dice preghi tu, non posso dire sì perché dico la preghiera, ma perché sono figlio di Dio, sono santo, sono espressione del Regno, no? E avanti. Quindi spero che sia abbastanza chiaro adesso, no? L'importanza definitiva, ma di una necessità enorme, perché senza l'atteggiamento di preghiera la nostra vita è essere padroni del noi, ed è una stupidaggine, credo, la più grossa di questo mondo, è come un'auto che dicesse io voglio non so che cosa, puoi anche dirlo, ma non lo fai. E allora così le preghiere dovrebbero aiutarci. Allora, da questo punto di vista, vedete, e qui faccio l'ultima cosa perché sia abbastanza chiaro, noi abbiamo una preghiera liturgica, formule di preghiere liturgiche. Queste sono standard e dovrebbe essere di aiuto a pregare, anzi, sono testimonianze della preghiera. Poi sono le preghiere personali. Quelle dovremmo scegliere noi come il modo migliore per poter pregare. No, questo dipende da noi. Faccio un esempio. Uno dice col rosario io prego, un altro dice col rosario io non riesco a pregare. Hanno ragione tutti e due. Perché il rosario non è una preghiera liturgica, è una preghiera personale. Bene, c'è un ultimo elemento perché abbiate tutto il quadro. Ci sono le devozioni. Le devozioni sono, diciamo, l'anticamera della preghiera, ma bisogna stare molto attenti perché c'è un rischio, perché nelle devozioni il soggetto portante siamo noi. Le nostre devozioni non è Dio che entra nella nostra vita e noi lo accogliamo, siamo noi un po' ad esprimere i nostri desideri. Allora, le devozioni, vedete, sono le più vicine alla nostra sensibilità, ma il rischio è che siano lontanissime dalla preghiera. Io ho la devozione in Sant'Antonio perché mi guarisce. Allora, il desiderio della guarigione è profondamente umano, non fa problema. Ma se la devozione vuole essere preghiera, allora sia fatta la tua volontà o venga il tuo regno, è saltato. Quindi quando ci sono devozioni abbiamo una sensibilità enorme perché siamo noi con la nostra sensibilità, ma sono rischiosissime. Questo è il panorama. Però quello che è importante è preghiera necessaria, è fonte di una ricchezza infinita della vita. È scoprire la paternità, la santità. Pensate che bello sentirci santi. Ma non in teoria, non in teoria. È sapere che essere santi nella preghiera vuol dire non è che ho fatto miracoli, ma ho scoperto che c'è un piccolo miracolo che Dio fa in me, che è completamente diverso. E questo mi dà l'opportunità poi di fare qualcosa, di avere un atteggiamento. Bene, scusate. Qualche minuto in più, ma dei tre quarti, dai, ma spero di non aver addormentato nessuno. E vedete che sono cose che meritano non l'attenzione di tre quarti d'ora, cambia il destino della propria vita. Essere religiosi non è un sopra più. Vedete, il rischio è che la fede diventi religione. Allora, quanti sono andati a messa? Quelli sono i credenti. Voi capite la differenza. La fede poi fa andare a messa, no? Perché è il momento nel quale sto celebrando e pregando, no? Ma non è lì la definizione se sono o non sono.